Apriamo la parola di Dio nel Salmo 121. Salmo 121. Io alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli è alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e sempre. Amen. Un salmo meraviglioso, molto bello. La prima cosa che il Signore ha posto nel mio cuore, leggendo questo salmo, è proprio una proclamazione, una sorta di proclamazione e di grido al non confidare nell'uomo. Questo salmo ci comunica chiaramente questo, perché il versetto 1 inizia chiaramente: io alzo gli occhi a monti, da dove mi verrà l'aiuto? Certamente alzare gli occhi a monti e chiedere da dove mi verrà l'aiuto, vi è una convinzione profonda che da soli non si riesce a fare nulla. Non riesco ad aiutarmi da solo, ho bisogno di aiuto. Ed è quello che il Signore vuole. Certamente io credo che nella testimonianza, sia di conversione, ma anche testimonianza di cammino quotidiano, credo proprio che ognuno di noi possa proprio proclamare davanti al Signore: non mi fido di me stesso, non mi fido di me stesso. Perché sappiamo i nostri pensieri dove ci hanno condotto. Quanti anni abbiamo camminato, chi un certo numero di anni, chi più anni, ognuno di noi ha le sue situazioni, le sue dinamiche, certamente, ma sappiamo dove il fidarci di noi stessi, il confidare nei nostri ragionamenti ci ha portato: alla morte, la rovina, il disastro, l'autodistruzione. E lo vediamo anche nel mondo. Il creato geme in travaglio, ormai l'inquinamento prodotto dall'uomo con questo falso sviluppo che non fa altro che autodistruggere la terra che il Signore ci ha donato, isole di plastica, aria irrespirabile, piogge acide, insomma non ha senso neanche elencarle, ma la confidenza nell'uomo produce autodistruzione, produce rovina. Questo a causa del peccato. Il peccato è entrato nel mondo, il peccato è rovina, morte, distruzione. Perciò il salmista dice: alzo gli occhi a monti, da dove mi verrà l'aiuto? E la risposta arriva subito, versetto 2. Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Meraviglioso questo versetto 2, non lascia spazio al dubbio. Il mio aiuto può venire solo dall'Eterno. Non c'è un'altra fonte di aiuto, di sostegno alternativa, dato che i nostri pensieri non sono che male in ogni tempo. E poi vediamo versetto 3. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ma prima di arrivare a questo versetto 3, facciamo prima un passo indietro. Torniamo al versetto 2, dove dice: il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Quel che ha fatto i cieli e la terra ci dice chiaramente: l'Eterno è l'Eterno, è l'Onnipotente, ha fatto ogni cosa, i cieli e la terra. Infatti quante volte ci capita, cadendo, e dobbiamo andare proprio in confessione davanti al Signore, pensiamo di fare qualcosa di buono con le nostre forze. A me capita, è capitato e capita ogni tanto di pensare di fare qualcosa di buono. Ogni cosa è sua, Lui ha fatto i cieli e la terra, Lui possiede ogni cosa, non possiamo fare nulla da noi. Noi non siamo e non possiamo fare nulla. Noi siamo stati trasformati per grazia, per grazia. Siamo stati graziati. Lui non poteva tranquillamente dire, l'Altissimo, l'Onnipotente poteva tranquillamente dire: questi sono persi, sono perduti, abbandonare. E invece ci ha donato il suo figliuolo. Il suo figliuolo, il suo unigenito figliuolo, davanti al quale i demoni scappavano. Mi viene sempre in mente il Gadareno, no? Demoniato di Gerasa. E questi indemoniati demoni, questa legione di demoni, quando vede arrivare il Cristo inizia a tremare, perché la cosa veramente che ci dà veramente forza, sostegno, è il pensiero proprio che l'Altissimo, l'Onnipotente, ha fatto scendere il suo unigenito figliuolo. Quanto di più potente poteva darci il suo unigenito figliuolo? po' come se in una partita, faccio una metafora non bellissima, ma è come in una partita uno scende con la carta più potente possibile, quella che chiude la partita. La partita è chiusa. È sceso il Cristo, ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato e il maligno ha perso potere, ha perso potenza, è stato depotenziato in virtù dell'azione di Cristo. Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Ha fatto. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Mentre leggevo questo versetto mi veniva in mente il Getsemani, no? Che da un certo punto di vista la situazione chiaramente è quella che porta poi il nostro Salvatore al Calvario, però questa sonnolenza perpetrata dei discepoli fa proprio riflettere su come siamo miseri, su come proprio, lo leggeremo poi, ma a più battute proprio questo continuo riaddormentarsi dei discepoli che avevano le palpebre pesanti, fa proprio riflettere, e il Signore vuole proprio farci riflettere sul fatto che noi non aggiungiamo nulla, non possiamo fare nulla. E qui è scritto chiaramente, è un passo quasi profetico, colui che ti protegge non sonnecchierà. L'uomo sonnecchia, l'uomo si addormenta, lo vediamo bene lì al Getsemani dove il Signore ritorna e questi si continuano a riaddormentare, i discepoli, l'uomo, quello è l'uomo. Colui che ti protegge non sonnecchia e non dorme. Instancabile, no? Noi proprio questo aspetto legato al sonnecchiare, al riposare, mi ci medesimo molto, perché tante volte proprio siamo protesi naturalmente a cercare una qualche forma di ristoro e di riposo qui su questa terra. È un aspetto che mi parla molto in questo periodo, proprio la ricerca carnale, naturale del riposo qui su questa terra. E certamente c'è, la parola ci dice chiaramente che entreremo nel suo riposo, non è il momento del riposo, è il momento del lavoro. Questo periodo in cui siamo qui nel mondo ma non siamo del mondo, non è il momento, non è una fase di riposo, non lo è. Entreremo nel suo riposo quando il Signore decreterà la fine di ognuno di noi oppure direttamente il suo ritorno. Entreremo nel suo riposo, ma non è questo il momento del riposo, non è questo. Ma noi siamo naturalmente tendenti ad avere le palpebre pesanti. E questo passo è proprio un passo profetico, dice colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. Non si addormenta, lui veglia su di noi. Noi ci addormentiamo facilmente, tante volte mi è capitato anche di la sera in particolar modo di accostarmi alla parola e di addormentarmi con estrema facilità anche con la parola sotto, e certamente il Signore ci parla anche attraverso questi eventi, come Signore, ma non sono in grado di vegliare neanche un minuto. E il Signore lo sa che si ricorda che siamo polvere. Lui è misericordioso, ci ha donato il suo figliolo proprio perché non siamo in grado, siamo dei perfetti, compiuti, completi, incapaci, non siamo in grado di fare nulla, la nostra naturale intelligenza ci porta ad autodistruggerci e lo vediamo sotto gli occhi di tutti. L'uomo è un perfetto, completo, incapace, non è in grado di vegliare, non siamo in grado di pregare, non siamo in grado di conoscere, non siamo in grado di fare nulla. La nostra conoscenza umana è male in ogni tempo, non siamo in grado, non possiamo. Ed è stato proprio il riflettere su questo per mezzo dello Spirito che ci ha condotti a Cristo. Consideriamolo, è stato proprio il considerare questo, la luce del Signore gettata sulle nostre vite, consapevoli di non essere in grado di fare nulla e di essere anzi solo in grado di danneggiarci, è stata quella rivelazione che ci ha aperto gli occhi sul peccato e da lì a Cristo. E nel nostro cammino quotidiano alla luce della parola questo aspetto deve rimanere costantemente ben presente, perché quando anche pensassimo di fare qualcosa, di completare qualcosa, è male, con le nostre forze è male in ogni tempo. L'opera di Cristo è buona, santa, accettevole, perché è per la sua gloria, perché è per la sua gloria. Perciò nel Getsemani le palpebre si chiudevano perché non siamo in grado, non siamo capaci. Non a caso, dopo che quel discepolo recide l'orecchio, dopo i discepoli fuggono, scappano. Cristo va da solo al Calvario, da solo, l'uomo non aggiunge nulla. Questa parola è santa, accettevole, perfetta senza l'uomo. L'uomo non aggiunge nulla. La sua parola è perfetta. Ha compiuto tutto senza di noi. Ma questa parola ci dice altresì che siamo amati, grandemente, grandemente amati. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli è alla tua destra. Versetto 5. Versetto 6. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Che promesse! Che promesse! L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e per sempre. Fa venire in mente anche il Salmo 23. Quando anche camminassi nella valle, nell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Sempre con noi. Salvatore, sempre, per sempre con noi. Ma quante volte riflettiamo su questo aspetto con leggerezza? Lo dico per me, fratelli, perché queste riflessioni il Signore le ha poste sul mio cuore alla luce proprio del mio peccato, della mia miseria personale, in confessione proprio. Quante volte consideriamo con leggerezza la sua onnipotenza? Con una qualche forma di peccato consideriamo con leggerezza la sua onnipotenza, ci accostiamo alla parola con superficialità, con leggerezza, senza considerare che è una parola santa, eterna e duratura. Questa parola dura. La parola d'uomo è una parola che non dura, è una parola finita, è una parola a danno, è una parola a morte. La sua parola è una parola a salvezza, a vita, è una parola eterna. La sua parola. Queste sono le promesse che lui ci fa. Colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. Colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra, egli è alla tua destra, di fianco a noi, alla nostra destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Gesù è la nostra fonte di aiuto, colui che ci protegge non sonnecchierà. Ma leggiamo, ne parlavamo poco fa, il passo di Matteo 26, versetti da 36 a 46. Matteo 26, da 36 a 46. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi, tornato di nuovo lì, trovò che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti. E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: d'ora in poi dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Fin qui. Questo passo ci illustra chiaramente come l'opera è di Gesù dall'inizio alla fine. L'uomo non è in grado né di vegliare né di pregare. Ce lo conferma il versetto 41. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. La carne è debole. Malvagia, possiamo anche aggiungere. Ed è così. La parola è veritiera. Colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'uomo invece naturalmente è dedito. Sì, è facile, è naturale. L'uomo è così. Ma possiamo andare a lui in preghiera. Possiamo andare a lui in preghiera. Signore, trasformami, cambiami. Mi addormento e mi assopisco così facilmente. Distolgo la mia attenzione dal tuo volto, dal tuo sguardo con così tanta facilità. Ho lo sguardo così facilmente rivolto verso la terra. Il Signore è fedele, buono e giusto. Benignità e fedeltà. E questi passi che abbiamo appena letto ci fanno proprio riflettere su come non dobbiamo confidare nell'uomo. Non confidare nell'uomo, ci dice la parola. E leggiamolo in Geremia capitolo 17, versetti da 5 a 8. Geremia 17, 5 a 8. Così dice l'Eterno: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dall'Eterno. Egli sarà come un tamerisco nel deserto, quando viene il bene non lo vedrà, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. E ancora, il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato, maligno. Chi lo può conoscere? Io, l'Eterno, investigo il cuore, provo le reni per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Fin qui. Il Signore ce lo dice chiaramente: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E nel passo che abbiamo letto prima del Getsemani, il Signore ci sta dicendo proprio questo: non siete in grado, non siamo in grado. Perciò non dobbiamo confidare. Non dobbiamo confidare nelle nostre forze, nei nostri pensieri, che sono male in ogni tempo. Benedetto altresì l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. E come possiamo far sì che questa fiducia nell'Eterno vada via via più aumentando nella nostra vita? Tenendo lo sguardo fisso su di Lui, lodandolo, confidando in Lui, tenendo gli occhi fissi su di Lui per la sua gloria. Non dobbiamo tenere lo sguardo e guardare alle situazioni, ai contesti, alle dinamiche. Il Signore ci dice chiaramente nella sua parola di tenere lo sguardo e gli occhi fissi su di Lui, guardandolo, ascoltandolo, glorificandolo. Perché tenendo lo sguardo fisso su di Lui non vediamo la terra, non vediamo il mondo. Siamo nel mondo ma non siamo del mondo. Se guardiamo il mondo siamo del mondo. Se quello che ci dice la parola è verità ed è verità, Lui ci chiama chiaramente a non guardare il mondo, a non guardare le situazioni, le dinamiche, i contesti, a non guardare nulla, a guardare Lui, tenere lo sguardo fisso su di Lui. Perché altrimenti il rischio è di investigare la parola, conoscerla, sapere tutto della parola, magari anche ripulirci un po' dal peccato e poi la casa rimane spazzata e adorna. Questo è un rischio tremendo, sappiamo nella parola, quando la casa è spazzata adorna, i rischi che si corrono. Il Signore vuole che quotidianamente, costantemente, teniamo lo sguardo fisso su di Lui, sulla sua opera, perfetta e compiuta e completa, l'opera del Cristo dato per noi, la sua salvezza per grazia data per noi. E tanto ogni cosa su questa terra finisce, ogni cosa di questa terra arrugginisce, la ruggine avvolge ogni cosa che l'uomo possa e può produrre, ogni cosa. Sappiamo che questa terra è destinata al fuoco eterno. Tra l'altro mi piace ricordarlo, anche l'uomo, anche lo scienziato più istruito, sa che questa terra verrà arsa col fuoco, perché le dinamiche anche degli studiosi a livello proprio di struttura del pianeta, si sa che per il tipo di sole, il tipo di stella così come strutturata, non c'è alcun dubbio scientifico su questo, la terra verrà arsa col fuoco, quando non lo sappiamo ma lo verrà, non c'è alcun dubbio, l'uomo lo sa anche... anche con gli studi, anche è proprio chiaro ed evidente, la terra verrà, lo possiamo dire chiaramente, anche al più incredulo, anche al più lontano, anche l'ateo più ateo, e ricordati che la terra verrà arsa col fuoco, non c'è alcun dubbio, lo sanno, è risaputo da un punto di vista anche scientifico, che la terra verrà arsa col fuoco, senza se e senza ma, non c'è alcun dubbio, la parola ce lo dice già da quando il Signore ce l'ha donata e da quando c'è la sua parola è eterna ed è tutto già scritto, ma l'uomo che pensa e costruisce i propri pensieri, la verità è scritta. E nel Salmo 37, versetto 7, leggiamolo, è altresì scritto: stai in silenzio davanti a Dio e aspettalo. Stai in silenzio, aspettalo. Questo ci dice il Signore. Leggiamo alcuni versetti tratti dal Salmo 37. Partiamo dal versetto 3. Confida nell'Eterno e fa il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in lui ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non affliggerti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non affliggerti, ciò porterebbe anche a te a far del male. Fin qui. Che promesse. Che promesse. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Non ci viene chiesto alcuno sforzo, ci viene chiesto di credere, di avere fede nelle sue promesse, nella parola eterna. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Ma per poter credere a tutto ciò, dobbiamo sempre tener presente dove il Signore ci è venuto a raccogliere. Quanto sono malvagi i disegni dell'uomo, quanto è malvagia la nostra carne. Non dobbiamo dimenticarcelo, dobbiamo ricordarci quanto i nostri naturali pensieri che si affacciano nella nostra mente sono male in ogni tempo. E perciò c'è questo macigno, questo brano che abbiamo appena letto del Getsemani, proprio dove Gesù si incammina verso la via che lo porterà alla croce. I discepoli sonnecchiano, dormono, ma lui non sonnecchia, lui non dorme. Lui è fedele e benigno, benignità e fedeltà, come meditavamo recentemente il Salmo 92, benignità e fedeltà, benignità e fedeltà. Lo vediamo anche, vediamo proprio che ruolo ha l'uomo nella via che porta Gesù alla croce, nel capitolo 26 di Matteo, nei versetti 55 e 56, dove è scritto, li leggo soltanto io, in quello stesso momento Gesù disse alle turbe, voi siete usciti a prendermi con spade e bastoni, come contro un brigante. Eppure ogni giorno ero seduto in mezzo a voi, nel tempio, ad insegnare e non mi avete preso. Tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Questo è l'uomo, questo è l'uomo. Tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. L'uomo è solo in grado di darsi alla fuga. Questo ci mostra proprio come lo spirito non ha nulla a che fare con la carne. La croce ci mostra dove deve essere messa la carne, in croce. Lì, quello è il suo posto. E proprio vediamo come nella parola, proprio dal Getsemani alla croce, vi è una costante, totale presa di distanza dall'uomo. Gesù, da solo, abbandonato da tutto e da tutti, va alla croce, compie il sacrificio perfetto. E questo a prescindere dall'uomo. Fratelli, ma è una rivelazione meravigliosa. Gesù ha compiuto il sacrificio perfetto, ha compiuto tutto senza di noi. Ha compiuto tutto senza di noi. Noi non aggiungiamo nulla, non aggiungiamo un apice, non aggiungiamo una virgola, non aggiungiamo nulla. Questo ci mostra chiaramente quanto è grande il suo amore, quanto è grande la sua benignità, quanto è grande la sua fedeltà e come abbiamo la naturale tendenza a sminuire la sua benignità, la sua fedeltà, il suo amore. Quante volte ci dimentichiamo delle sue promesse e vediamo una nuvola nera, vediamo problemi da tutte le parti. Fratelli, io lo dico per me, è una confessione quella che sto facendo davanti al Signore, proprio perché siamo naturalmente tenebrosi, naturalmente. Perché abbiamo costantemente gli occhi rivolti a quello che vediamo, abbiamo questi occhi. Ma la fede viene dall'udire. Il Signore ci dice, ci invita chiaramente ad ascoltare. Esattamente come avviene in preghiera, chiudiamo gli occhi e preghiamo per ascoltare, chiudiamo gli occhi per concentrarci sull'ascolto di ciò che lo Spirito vuole dire ai nostri cuori. Dobbiamo tenere chiusi gli occhi molto più spesso, ne abbiamo bisogno, tenere proprio chiusi gli occhi per ascoltare la voce dello Spirito. Fratello ci ricordava recentemente che certamente dentro di noi si può farsi avanti una voce forte, una voce che grida, ma poi c'è una voce più sommessa, una voce più debole, che è quella dello Spirito. Quella dobbiamo ascoltare, chiudendo gli occhi, concentrandoci sulla figura di Gesù, su ciò che Gesù ha compiuto, non su questa terra che tanto ha già un destino segnato, chiaramente segnato, chiaramente segnato. L'altro giorno guardavo un'immagine raccapricciante proveniente dall'Ucraina, dove sostanzialmente a seguito di ormai questi 2 anni circa di guerra, e sappiamo è terribile, era una foto satellitare che inquadrava sostanzialmente il cimitero, che era una sorta di metropoli piena di bare, quindi chilometri e chilometri di vie piene di bare, sostanzialmente. Deve essere un qualcosa di raccapricciante passare in quel luogo dove hanno accatastato tutte le salme di chi è caduto in questa guerra negli ultimi 2 anni o più. Ma pensiamo, la parola di Dio ci dice: non temete chi può uccidere il corpo, temete piuttosto chi può gettarvi nella Geenna. Pensiamo quante di queste anime hanno abbandonato questa terra, sono cadute su questa terra e sono morte, sono decedute e non hanno accettato Cristo nel proprio cuore. Quello è il dramma, quello è il vero dramma. Pensiamo a queste anime. Domenica eravamo in centro città, no? È emblematico quella postazione, no? Dove ci mettiamo, c'è un passaggio davanti sostenuto, no? Anime che passano e noi siamo mandati lì dal Signore, siamo messi lì per mezzo del suo spirito a proclamare ciò che Gesù ha fatto nella nostra vita, a proclamare Gesù, a glorificarlo, a lodarlo, e le anime passano e magari non ripassano. Magari è quella lì la loro opportunità che il Signore gli sta dando. Pensiamo quante anime passano e tirano dritto e non si fermano. Quello è il dramma, chi non si ferma. La terra è destinata al fuoco, lo sappiamo. Il Signore ci dice chiaramente: temete piuttosto chi può gettare la vostra anima nella Geenna. E siamo chiamati come figli di Dio a pregare, ad intercedere per chi ancora non ha accettato Gesù nel suo cuore. Questo il Signore ci invita a fare. Dicevamo: tutto è compiuto per la salvezza dell'uomo, ma l'uomo è estraneo alle dinamiche. L'uomo ne è totalmente estraneo. La parola ce lo ricorda, ce lo fa vedere in maniera molto chiara. Non aggiungiamo nulla e non portiamo via nulla all'opera perfetta di Gesù. È tutto un dono per grazia, per amore. Tutto è un dono per grazia. Il suo amore dato per noi, la sua grazia. Cristo è il vincitore. La carne è stata sconfitta, la morte è stata sconfitta. Fratelli, non sono promesse da prendere alla leggera, sono promesse che vanno ponderate, su cui siamo chiamati a riflettere e a tenere lo sguardo fisso su queste promesse. È fondamentale interiorizzarle, farle nostre e guardarle, tenere lo sguardo fisso su queste promesse che il Signore ci ha donato, su ciò che Lui ha compiuto per noi, sulla sua vittoria. Possiamo essere nella situazione più drammatica, in una situazione anche grave, in una situazione drammatica, ma il Cristo è il vincitore. Lui ha vinto, Lui ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato, e il vincitore è per noi. Il vincitore è per noi. Colui che ha vinto è per noi. Dobbiamo ripetercelo. Siamo chiamati proprio dal Signore a ripetercelo e a ricordarcelo, affinché non ci scolleghiamo. Quante volte, io parlo per me, quante volte ci scolleghiamo dalla verità e iniziamo a pensare coi nostri ragionamenti? A me capita spessissimo. Posso alzare la mano? Ne alzo due. A me capita molto spesso. Ma per vivere con questo senso di vittoria cui siamo chiamati a vivere, non dobbiamo fare altro che tenere lo sguardo e l'orecchio proteso verso il vincitore, colui che ha vinto. Questo ci allontana dal mondo, non ci fa pensare al mondo, non ci fa pensare alle dinamiche, ma ci fa pensare al vincitore. Poi, come è scritto nella parola, cercate prima il regno di Dio e ogni cosa vi sarà sopraggiunta a suo tempo, nelle sue secondi piani perfetti e i progetti di Dio. Ma noi siamo chiamati a cercare prima il regno di Dio, a confidare nelle sue promesse. Sta, Salmo 37, versetto 7, meraviglioso questo versetto, sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Che meraviglia! Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Quanto abbiamo bisogno di stare in silenzio davanti all'Eterno? Con la bocca cucita, in silenzio, davanti all'Eterno e aspettarlo. Aspettare. Non affliggerti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che segue i suoi malvagi disegni. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non affliggerti. Ciò porterebbe anche te a far del male. Ciò porterebbe anche te a far del male. Lo dice chiaramente. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non affliggerti. Cessa dall'ira, lascia lo sdegno. Non affliggerti. Ciò porterebbe, come una sequenza, no? È una sorta di presa di distanza da ciò che non onora il Signore. Lo sdegno, l'ira. Non affliggerti. Ciò porterebbe anche te a far del male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nell'Eterno possederanno la terra. Ancora un po' e l'empio non sarà più. Sì, tu cercherai attentamente il suo posto e non ci sarà più. Ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Pace, gioia. L'empio congiura contro il giusto e digrigna i denti contro di lui. Posso testimoniarlo, è capitato tante volte questo digrignare i denti dell'empio. Posso testimoniare, mi è capitato più volte proprio questo gesto di digrignare i denti, perché gli spiriti stridono, no? Chiudono i denti, tanto sanno già che il loro destino è segnato, e dobbiamo pregare per gli uomini posseduti da questi spiriti che digrignano i denti, perché per l'uomo c'è ancora speranza, per gli spiriti che sono di questo mondo di tenebre non c'è più speranza. Gli empi hanno tratto fuori la spada e hanno teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per uccidere quelli che camminano rettamente. La loro spada penetrerà nel loro stesso cuore e i loro archi saranno spezzati. Vale più il poco del giusto che l'abbondanza di molti empi, poiché le braccia degli empi saranno spezzate, ma l'Eterno sostiene i giusti. L'Eterno conosce i giorni degli uomini integri e la loro eredità durerà in eterno. Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e nei giorni di carestia saranno saziati. Ma gli empi periranno e i nemici dell'Eterno saranno consumati e andranno in fumo come grasso di agnelli. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e dona. Poiché i benedetti dal Signore erediteranno la terra, ma i maledetti da Lui saranno sterminati. I passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno quando egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però atterrato, perché l'Eterno gli sostiene la mano. Che promessa! Se cade, non è però atterrato, perché l'Eterno gli sostiene la mano. Quante volte pensiamo noi di sostenere qualcosa, ma noi non siamo in grado di sostenere niente. È l'Eterno che sostiene la mano. Sono stato fanciullo ed ora sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato né la sua progenie mendicare il pane. Egli ha pietà e presta sempre, e la sua progenie è in benedizione. Allontanati dal male e fa il bene, e avrai una dimora in eterno. Poiché l'Eterno ama la giustizia e non abbandonerà i suoi santi, essi saranno salvaguardati in eterno, ma la progenie degli empi sarà sterminata. I giusti erediteranno la terra e vi abiteranno per sempre. La bocca del giusto proferisce sapienza e la sua lingua parla di giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. La legge del suo Dio, rileggiamolo, la legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. Tutto questo è frutto dell'opera di Gesù, l'opera di Dio in noi. Quando pensiamo a quel passo glorioso di Colossesi, Cristo in noi speranza di gloria, questa, la sua gloria, la legge del suo Dio è nel suo cuore, la legge di Dio impiantata nei nostri cuori, da Gesù, dato per noi, strappati dalla morte. Il Signore ha aperto i nostri cuori, li ha spezzati e li ha riempiti con la sua legge, e fa sì che i suoi passi, i nostri passi, non possono vacillare, non c'è possibilità. Cristo è in noi, è una promessa che il Signore ci fa. L'Eterno non lo lascerà nelle sue mani. Versetto 32. L'empio spia il giusto e cerca di ucciderlo. L'Eterno non lo lascerà nelle sue mani e non permetterà che sia condannato quando sarà giudicato. Spera fermamente nell'Eterno e segui la sua via, ed egli ti innalzerà affinché tu erediti la terra. Quando gli empi saranno sterminati, tu lo vedrai. Ho visto l'uomo potente e violento prosperare come un albero verdeggiante sul suo suolo natio, ma poi è scomparso, ed ecco non è più. L'ho cercato, ma non si è più trovato. Sta attento all'uomo integro, osserva l'uomo retto, perché la fine ultima di tale uomo sarà pace. Ma i trasgressori saranno tutti quanti distrutti. La fine ultima degli empi è che saranno stroncati. Ma la salvezza dei giusti viene dall'Eterno. Egli è la loro rocca forte nel tempo della sventura. E l'Eterno li aiuta e li libera. Li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Amen. Sono certezze, fratelli, le promesse di Dio sono sì ed amen, le sue promesse sono sì ed amen. Meraviglioso questo finale di questo Salmo 37, ma la salvezza dei giusti viene dall'Eterno, egli è la loro rocca forte. Meravigliosa questa rocca forte, Salmo 27. Lui è la nostra rocca forte, la nostra fortezza nel tempo della sventura, come è scritto qui, versetto 39. E riflettendo su questo, il Signore ha posto sul mio cuore un brano in particolare relativo al libro di Neemia, che abbiamo meditato anche l'ultima volta che abbiamo riflettuto, abbiamo glorificato il Signore. Neemia, figlio di Acalia. E Neemia vediamo proprio come, consapevole dei piani e dei progetti del Signore, non si abbatte, va avanti. Il malvagio cerca di bloccare l'opera di ricostruzione delle mura con inganni, sotterfugi, in tanti e più modi diversi, ma l'opera dell'Eterno, l'opera del Signore va avanti. Molto bello il libro di Neemia, proprio c'è da glorificare il Signore di avercelo lodato, perché è un libro proprio pieno di certezze, è un libro molto che in particolare modo proprio pone l'accento su come i piani, i progetti del Signore vanno avanti. Il Signore mette nel cuore di Neemia di tornare a Gerusalemme per portare avanti questa ricostruzione delle mura. Sappiamo che Gerusalemme in quel periodo versava in una situazione disastrosa, le mura erano piene di brecce, come è scritto. Gerusalemme era in una situazione di totale decadimento e abbandono, e Neemia, copiere alla corte del re Artasesse, parte per tornare a Gerusalemme e subisce attacchi da tutte le parti, ostacoli, tentativi proprio di screditarlo a 360 gradi, ma Neemia va avanti, consapevole che l'opera non è sua, l'opera è di Cristo, l'opera è dell'Eterno, l'opera è del Dio Altissimo. Non è opera d'uomo. E in particolare il Signore ha posto sul mio cuore due capitoli del libro di Neemia, il capitolo 2 e il capitolo 4, proprio dove Neemia, in questi due capitoli, nel primo capitolo, nel capitolo 2 vediamo proprio la partenza di Neemia. La scorsa volta abbiamo riflettuto sul capitolo 1, no? In relazione alla preghiera, l'antefatto, no? Prima di ogni cosa viene la preghiera e il digiuno davanti al Dio del cielo. Capitolo 1 versetto 5 lo riassumiamo: ti supplico, o Eterno Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. De siano le tue orecchie attente e i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del tuo servo, che rivolgo ora a te giorno e notte per i figli di Israele tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele che noi abbiamo commesso contro di te. Sì, io e la casa di mio padre abbiamo peccato, noi abbiamo agito molto malvagiamente contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, gli statuti e i decreti che tu ordinasti a Mosè, tuo servo. Ricordati, ti prego, della parola che ordinasti a Mosè, tuo servo, dicendo: se peccherete, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se i vostri dispersi fossero stati scacciati all'estremità del cielo, di là io li raccoglierò e li ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi abitare il mio nome. Che promesse, fratelli, ma che promesse potenti! Ma se tornerete a me, osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche i vostri dispersi fossero stati scacciati all'estremità del cielo, di là io li raccoglierò e li ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi abitare il mio nome. Così Neemia parte, chiede al re Artaserse di poter andare a Gerusalemme. Capitolo 2 inizia proprio con queste dinamiche. Il re lascia andare Neemia. È sintomatico questo aspetto. A volte pensiamo: ah, ma non siamo riusciti perché c'è una qualche causa di forza maggiore. I piani e i progetti di Dio vanno avanti. Fosse anche un datore di lavoro che dice: no, tu devi, sei nei piani del Signore, il datore di lavoro dice: vai, io. Fosse anche che il datore di lavoro abbia bisogno di noi a 360 gradi, vai. In questo caso Artaserse era una sorta di, faccio una metafora un po' forzata, ma in un certo qual modo era il responsabile, il capo di, sulla terra ovviamente, di Nemia, che lo coordinava, e Nemia era al suo servizio. Ma nonostante Artaserse avesse bisogno di lui, lo lascia andare perché Nemia doveva mettere in pratica i piani di Dio, i piani dell'Eterno. C'era un lavoro da fare e quindi il re non può fare altro che lasciare andare Nemia senza se e senza ma, perché l'Iddio l'Onnipotente si serve di ogni uomo, di ogni persona, e questo senza nessuna obiezione. Il re lo lascia andare, nonostante avesse bisogno di lui. E arrivano i primi ostacoli, capitolo 2, versetto 10. Però, quando Nemia, sappiamo, arriva a Gerusalemme, quando però Sanballat l'Oronita e Tobia il servo ammonita vennero a saperlo, furono grandemente turbati, perché era giunto un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Inizia l'opera. Nemia, servo di Dio, ha un programma da portare avanti secondo i piani di Dio. Bellissima questa immagine. Inizia un lavoro. Ed è un lavoro meraviglioso, perché vediamo, ormai il tempo sta volgendo alla fine, ma vediamo proprio come questo lavoro si svolge con una dinamica ben precisa. I costruttori, coloro che mettono in pratica i piani di Dio, in una mano hanno la spada per combattere il nemico, nell'altra la cazzuola per costruire. E questo ci parla chiaramente di come è pesante e duro e lungo il lavoro, perché da una parte combattono contro il nemico, con l'altra mano costruiscono le mura, perché il nemico non vuole che le mura vengano ricostruite. E vediamo con quali sotterfugi, in particolare nel capitolo 4, vi è un susseguirsi proprio di ostacoli, menzogne, inganni, bugie, ladrocini di tutti i tipi, che il maligno cerca di ostacolare, ma non ci può essere ostacolo all'opera di Dio. L'opera di Dio va avanti, i piani di Dio vanno avanti. E tornando al capitolo 2, proprio vediamo come, leggiamo dal verseto 17, capitolo Nemia, capitolo 2, dal 17 al 20, non lo leggiamo tutto per questioni di tempo. Nemia 2, 17, 20. Allora io dissi loro: voi vedete la misera condizione nella quale ci troviamo? Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e così non saremo più nell'obbrobrio. Prendiamoci un attimo qui. Quante volte ci troviamo, la parola ci mette a nudo e vediamo che nella nostra vita c'è qualcosa di distrutto? Queste sono riflessioni che il Signore pone nei nostri cuori. Dobbiamo prendere queste verità per far sì che queste verità trasformino e cambino la nostra vita secondo i suoi piani. A questo serve la parola. La parola ci pone degli esempi, ci pone delle dinamiche, delle situazioni, ci pone delle verità. Queste verità devono agire nella nostra vita affinché la nostra vita prenda una piega secondo i piani e i progetti di Dio. Questo è fondamentale. Quante volte ci troviamo in una situazione in cui le nostre mura sono distrutte, ci sono brecce da tutte le parti, ci abbattiamo con tale facilità? Raccontai, versetto 18, quindi loro come la mano benefica del mio Dio era stata su di me e anche le parole che il re mi aveva detto. Essi allora dissero: leviamoci e mettiamoci a costruire. Così presero coraggio per metter mano a questo importante lavoro. Quando però, e qui vediamo l'ostacolo, Sanballat l'Oronita e Tobia il servo ammonita e Geshem l'arabo vennero a saperlo, ci schernirono e ci disprezzarono. Scherno e disprezzo. Quanti di noi vivono tra parenti non convertiti, familiari non convertiti, sui posti di lavoro? Scherno e disprezzo. Penso che sia l'ABC della vita del credente, vivendo su questa terra in mezzo ai non credenti, vivere disprezzo, scherno e disprezzo, con questa sequenza: prima lo scherno, poi il disprezzo. Che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? E poi la menzogna, gli inganni. Allora io risposi e dissi loro: sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Noi suoi servi ci metteremo a costruire, ma per voi, come abbiamo letto nel Salmo 37 poco fa, non ci sarà né parte, né diritto, né ricordo in Gerusalemme. La fine dell'empio. Sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Questo significa confidare nella sua opera. Sarà il Dio stesso del cielo. Confidare nella sua opera, nelle sue promesse, nella sua forza. Meravigliosi questi versetti, bellissimi. E vediamo come agisce. Ho perso un po' il filo degli appunti, ma andiamo avanti. Vediamo proprio come nel capitolo 4 iniziano ad arrivare gli ostacoli. poco tempo, ma leggiamolo tutto il capitolo 4. Parla la parola. Or quando Sanballat l'Oronita e Tobia, il servo e l'Ammonita, identificano proprio il malvagio che agisce, l'ingannatore, no? Lo schernitore, colui che disprezza e che cerca di ostacolare. Quando Sanballat venne a sapere che noi stavamo ricostruendo le mura, si adirò, si indignò grandemente e schernì i giudei e disse davanti ai suoi fratelli e ai soldati di Samaria: che cosa stanno facendo questi rammolliti giudei? Si fortificheranno, offriranno sacrifici, finiranno in un giorno, faranno forse rivivere dai mucchi di macerie le pietre che sono consumate dal fuoco? Scherno puro proprio, disprezzo, scherno. Tobia l'Ammonita, che gli stava a fianco, disse: anche se costruiscono, basterà che una volpe vi salga sopra per far crollare il loro muro di pietra. E poi, versetto 4, ascolta, o Dio nostro, perché siamo disprezzati. Fa ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandonali al saccheggio in un paese di cattività. Non coprire la loro iniquità e non permettere che il loro peccato sia cancellato davanti a te, perché ti hanno provocato ad ira davanti ai costruttori. Davanti ai costruttori. Bellissima, meravigliosa questa parola di costruttori. Il credente è un costruttore. Un costruttore è colui che costruisce, è colui che opera per mettere in pratica i piani e i progetti di Dio. Costruttore. Bellissimo pensare proprio a questa immagine del credente che è un costruttore. Il credente deve, è un costruttore, secondo i piani e i progetti di Dio. Dunque noi ricostruimmo le mura che furono congiunte assieme fino a metà della loro altezza. Il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Quando però Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei vennero a sapere che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si adirarono grandemente, dallo scherno al disprezzo fino all'odio, e tutti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi disordini. Ma noi pregammo il nostro Dio e a causa di loro ponemmo contro di loro delle sentinelle di giorno e di notte. Quelli di Giuda però dicevano: le forze dei portatori di pesi vengono meno e le macerie sono tante che noi non riusciremo a costruire le mura. Inoltre i nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché noi piomberemo in mezzo a loro e li uccideremo, così faremo cessare i lavori. Ma quando i giudei che dimoravano vicino a loro vennero, per ben 10 volte ci dissero: da qualsiasi parte vi volgeremo, voi volgerete, ci saranno addosso. Allora io disposi uomini armati nei luoghi più bassi, dietro le mura, vi disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance ed i loro archi. Dopo aver esaminato la cosa, mi levai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: non abbiate paura di loro. Fermiamoci un attimo qua. Non abbiate paura di loro. Per caso il Signore ha messo nei nostri cuori uno spirito di paura? No. Non abbiate paura di loro. Queste sono le certezze di Dio. Non c'è paura. Ma queste certezze da dove vengono? Vengono dal fatto che i giudei qui stanno ricostruendo le mura secondo i piani e i progetti di Dio. È un piano di Dio. Non può fallire. È infallibile. Le mura verranno ricostruite senza se e senza ma. Non c'è dubbio. Questa è la perfezione del dimorare. Queste sono le certezze di chi dimora nei suoi piani e nei suoi progetti. Di chi dimora secondo le sue rivelazioni. Non abbiate paura di loro. Non c'è paura. Fosse anche, pensiamo a Davide davanti a Golia. Era secondo i piani e i progetti di Dio. E Davide doveva fare quel che ha fatto con Golia. Doveva abbatterlo. Era un piano, era un progetto. Quindi questo avviene. Fosse anche fossimo da soli davanti a un'intera legione. Il credente non ha paura, perché dimora nei suoi piani, nei suoi progetti, quindi sono perfetti e questi vengono adempiuti. Ricordatevi del Signore grande e tremendo e combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case. Or quando i nostri nemici seppero che eravamo informati della cosa e che Dio aveva fatto fallire il loro disegno, noi tutti tornammo alle mura, ciascuno al suo lavoro. Da quel giorno la metà dei miei servi si occupava dei lavori, mentre l'altra metà impugnava le lance, gli scudi, gli archi e indossava le corazze. I capi erano dietro tutta la casa di Giuda. Fermiamoci a questo versetto 16 che contiene una rivelazione meravigliosa. La metà dei miei servi si occupava dei lavori, mentre l'altra metà impugnava le lance, lavoro di squadra. costruttori e combattenti. La spada, la parola di Dio, la spada, lo spirito. Gli scudi e gli archi, e indossava le corazze, e i capi erano dietro tutta la casa di Giuda. Finiamo il capitolo, poi ci fermiamo fin qui per questa sera. Quelli invece che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi con una mano si occupavano dei lavori e con l'altra tenevano la loro arma. Tutti i costruttori lavorando portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi, mentre il trombettiere stava accanto a me. Io dissi allora ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: il lavoro è grande ed esteso e noi siamo sparsi sulle mura, distanti l'uno dall'altro. Dovunque udrete il suono della tromba, là raccoglietevi presso di noi. Il nostro Dio combatterà per noi. Così proseguivamo il lavoro, mentre la metà degli uomini impugnava la lancia dallo spuntare dell'alba fino all'apparire delle stelle. Nello stesso tempo dissi pure al popolo: ciascuno di voi rimanga con il suo servo dentro Gerusalemme per fare la guardia per noi di notte e lavorare poi di giorno. Così né io, né i miei fratelli, né i miei servi, né gli uomini di guardia che mi seguivano, ci toglievamo i vestiti, ma ognuno aveva la sua arma e la sua acqua. Non c'è un gran riposo in questo brano che abbiamo letto. C'è molto lavoro e un combattimento aspro. Ma sappiamo che nel combattimento Gesù combatte per noi, è Lui che combatte, è Lui che porta avanti il combattimento. La sicurezza di Neemia e degli altri proveniva proprio da quello, dal fatto che Neemia parte è un piano. Gesù, l'Iddio, ha un piano. Dobbiamo ricordarcelo, fratelli. L'Iddio vivente che ci ha trasformati ha un piano e un progetto per ognuno di noi. Niente, ci fermiamo fino qui. C'erano altre riflessioni, ma ci fermiamo fin qui per questa sera. Ringraziamo il Signore per la sua opera. Amen.